Giuseppe Pastore, giornalista di Cronaca di Spogliatoio. Ciao Giuseppe.
Ciao a tutti, buon pomeriggio, ciao.
Ciao Giuseppe.
Ecco Giuseppe, sicuramente ci stavi sentendo,
sì.
Insomma, io parto dalle tue considerazioni. Un Gattuso non all'altezza delle scelte, perché?
Perché le scelte sono state sbagliate, non incoerenti. Attenzione, Gattuso, parto dalle convocazioni, Gattuso certo. Sceglie questo gruppo a novembre, dopo quelle 6 partite, da cui erano nate indicazioni interessanti, a parte l'ultima con la Norvegia, e dice questi saranno i 26 con cui mi giocherò i playoff. E questa scelta lui la porta avanti, no? Con la poetica e con la politica delle cene, degli incontri del gruppo, e convoca anche giocatori, come dire, un po' ai margini in questo momento in campionato. Penso a Raspadori, a Scamacca che è infortunato, lascia fuori giocatori come Bernardeschi o come Zaniolo, che per carità non sono la minima male Mbappé, ma comunque sono più in forma, e si prende questa responsabilità. Io vado con i miei perché il gruppo in una nazionale conta molto, va bene, affrontavamo partite non ingiocabili, va bene. Se però poi alla prova dei fatti è proprio il gruppo che lo tradisce, perché i giocatori che ha portato, diciamo, contro la logica non giocherò mai, perché tra Raspadori, Cambiaghi e Scamacca fanno praticamente 0 minuti, e altri sono assolutamente fuori condizione come Retegui, che fa partite due volte titolare. Altri giocano fuori ruolo, perché i bastoni centrali nella difesa 3 l'Inter non l'ha mai schierato in 5 anni. Non si capisce perché, per farlo coesistere con Calafiori, manco fossero Nesta e Cannavaro, bisogna snaturare sia l'uno che l'altro, perché a sua volta anche Calafiori gioca in una posizione, gioca uno sport diverso rispetto a quello che gioca con l'Arsenal. Di Marco è un ottimo esterno a tutta fascia, ma quando gioca nell'Inter quasi non entra mai nella sua metà campo, sta solo di là. Di Marco, quando deve difendere, è quello di Monaco di Baviera, PSG e Inter. E ieri il livello era molto più basso di PSG e Inter, e comunque è stato in grande difficoltà. Sono tutte cose che mi sembra sinceramente persino ovvio ribadire, che un CT nazionale è arrivato a questa finestra con dichiarazioni anche del suo staff che dicono abbiamo visto 300 partite, siamo tutti sul pezzo da mesi, mi ha lasciato molto perplesso. E penso che, insomma, un'analisi della sconfitta che comprende tutte le componenti del calcio italiano deve per forza comprendere anche la gestione tecnica.
Sì, Giuseppe, il ministro Abodi ha dichiarato che bisogna portare un rinnovamento partendo anche dai vertici FIGG, ma io te lo chiedo, secondo te da dove si deve ripartire?
Dove si deve ripartire? È facile per un ministro dello sport oggi invocare l'anno zero, perché vedevo i sondaggi delle agenzie, il 98% degli italiani ha un'opinione negativa di Gravina, e quindi, insomma, lì si andrà, ci sarà sicuramente un azzeramento. Il decoro istituzionale voleva che Gravina ieri presentasse le sue dimissioni, così non è stato, verrà fatto dimettere, se non oggi, tra una settimana o tra 20 giorni. Si deve ripartire al di là dei nomi che per carità non mi vengono in mente in questo momento. L'ultima elezione federale Gravina non aveva avversari, quindi non è che c'è già pronto un avversario, uno che salta su e dice ci penso io. Così come CT nazionale, in questo momento mi sembra molto difficile identificarne qualcuno all'altezza. Però si deve ripartire da principi che in parte stiamo già applicando a livello di giovanili, perché in questo momento, nonostante i risultati non arrivino, le giovanili italiane più o meno funzionano.
Sì.
Il problema qual è? Che quel talento che come dire, dimostriamo a livello di under 17, under 19, ieri siamo qualificati all'Europeo under 19, che è un europeo a 8 squadre, e non è una cosa banale, e va disperso, perché tutti quei giocatori in cui abbiamo vinto, per esempio un europeo under 19 due anni fa, tre anni fa, parlo di Kayode, che è un giocatore titolare di Premier League, che non gioca in nazionale, e segnò il gol decisivo nella finale del 2023 dell'Europeo, tutto il talento va disperso, perché per qualche motivo il nostro calcio ad alti livelli è un calcio di tattica, di calcolo, di paura, di gestione, e lo vedi anche ieri, quando sull'1-0 con la Bosnia il portiere della nazionale perde tempo sui rinvii al 40° del primo tempo, ed eravamo ancora 11 contro 11, che è un po' una scena simbolo, secondo me, di quello che ci ha preso ieri dopo il gol. La mezz'ora del primo tempo tra l'1-0 e l'intervallo farlo, è la cosa peggiore di questi due giorni, di queste due partite. Quello che viene dopo è la conseguenza naturale, perché la paura che non ci fa pensare positivo, la leggerezza e il coraggio sono cose molto retoriche, mi rendo conto, che però nel campo si traducono in attaccare, rischiare la giocata, cercare gli esterni, che è una categoria di calciatori che oggi tutte le nazionali di alto livello hanno a decine quasi. Sì, noi sì, siamo sì, aggrappati a Politano, con tutto il rispetto.
Politano, Zaccagni, Cambiaghi, insomma, giocatori che, insomma, nomi che non danno, diciamo, risalto alla nazionale. Giuseppe, però io ti voglio far commentare anche una frase del presidente Aurelio De Laurentiis, che oggi è intervenuto proprio sul caso Italia, e l'ha fatto con una frase napoletana che io però ti voglio far commentare. A paziel mano e creatura. Cosa significa? Il gioco in mano ai bambini. Ne starà a significare che il mondo del calcio italiano...
Lo sapevo diversa, ma va bene anche quella. Dico, non era la paziella, ma era un'altra cosa, ma va bene.
No, è anche questo. Diciamo che ha vari forma mentis, ma diciamo che nel lato calcistico è questa. Okay. Quindi con Aurelio Laurentiis che praticamente dice che il calcio italiano è in mano a persone che in questo momento non sanno trattarlo, e che soprattutto lo stanno distruggendo.
Chiaro, anche qui adesso parte il tiro al Gravina, lo sport nazionale, che peraltro, voglio dire, tutto sommato è anche prevedibile. I presidenti di Serie A fanno parte di questo problema. È una categoria, il nostro calcio, che non fa assolutamente sistema. Non voglio dire che ci vorrebbe l'NBA, che è una cosa ovviamente impossibile, ma la Premier League nasce anche da una presa di coscienza collettiva di una crisi strutturale, che poi porta tutto il sistema, con molta calma e con molto tempo, a riformarsi. Qui non vedo nessun presidente di Serie A che è in grado di prendere, come dire, a cuore le sorti del calcio e della nazionale di calcio. Quindi, cioè, adesso non prendiamoci in giro, non è che De Laurentiis adesso diventa il grande leader, cioè lui, come dire, in questi giorni chiunque darà la sua ricetta, la darà la Russa, la darà Giorgia Meloni, la daranno attori, cantanti, eccetera. Certamente De Laurentiis è uno più qualificato, visto che lui fa calcio bene, producendo utili, risultati, eccetera. Però è anche lui espressione di un calcio di club che pensa solo ai fatti propri. A volte ha delle visioni che applicherei. Oggi ha detto De Laurentiis: io farei la Serie A 16 squadre, sì, che è una cosa di ottimo senso, non di buon senso, che però sappiamo già che non si farà mai, perché la Lega Serie A ha un meccanismo di voto che prevede che queste riforme debbano essere approvate dai 2/3 delle squadre. Su 20, 2/3 sono 14, e tra questi 14 sono squadre che hanno paura di retrocedere e di fallire, e quindi non si farà mai, quindi continueremo a ripetere all'infinito queste cose qui. O arriva una presa di coscienza totale, che però parte da qualcosa che non riesco neanche a immaginare, cioè una Lega Serie A diversa, un consiglio federale diverso, ovviamente un presidente diverso, perché però non vedo chi possa essere, oppure continuerò qui a raccontarci queste cose. Devo dire, senza voler vedere tutto nero, che ci sono, e parlo appunto di calcio giovanile, ci sono dei segnali di crescita a livello proprio di nazionali, ci sono dei dirigenti che lavorano nell'ombra, poco noti, poco sponsorizzati, spesso anche un po' maltrattati dalle loro federazioni, dalla federazione, che il loro lavoro moderno, contemporaneo, lo stanno facendo. Poi oggi, ripeto, parlerà De Laurentiis, poi parlerà Marotta, poi parlerà Cairo e così via, però sono discorsi di pancia che poi, cioè, De Laurentiis quante volte ha affossato il sistema del calcio per nazionali? Sì. Continuamente, perché dovrei ascoltare De Laurentiis che mi dà la ricetta della nazionale? No, è un imprenditore che fa i suoi interessi, ed è normale, ma non mi affido a De Laurentiis per risollevare la nazionale.
Sì, Giuseppe, anche perché poi De Laurentiis nell'intervista parla anche della questione assicurazioni per i calciatori che le squadre di club prestano alle nazionali, quindi sono tendenzialmente d'accordo con te. E poi ti faccio questo ragionamento: Spagna, Inghilterra, Francia, probabilmente tra questi campionati solo in Germania si gioca 18 squadre, ma negli altri comunque sì, ci sono 20 squadre, quindi dico, non è il campionato a 20 squadre che fa la differenza.
No, cioè, è parte di un problema di sostenibilità, di stanchezza, di gestione migliore dei tempi. La realtà è che la realtà è molto grande da fotografare, un aspetto della realtà è che questi paesi che hai citato, penso alla Spagna, parliamo sì, della Spagna, la Spagna che è un paese che 30 anni fa giocavano male, non vincevano mai niente e venivano regolarmente battuti dall'Italia. Poi hanno iniziato lentamente, con pazienza, ma con giudizio, con metodo, una riforma tecnica del loro settore giovanile, che parte anche da Guardiola, parte da una serie anche di figure quasi, come dire, iconiche, che hanno segnato una strada e che oggi li porta a essere all'avanguardia, perché le nazionali spagnole hanno bisogno di un CT. Il CT della Spagna è un certo De La Fuente, che allenava la Nel 21, proprio come noi 40 anni fa prendevamo sì, Azeglio Vicini, Cesare Maldini, e funzionava lo stesso, perché c'era un sistema che funzionava di valori e di valori tecnici e tattici che sono riconoscibili immediatamente. Se tutti la giovanile dell'Italia giocano 4-3-3 e ottengono buoni risultati, perché giochiamo 3-5-2 con la nazionale maggiore? Perché ci diciamo è perché in Serie A si gioca solo 3-5-2? E perché si gioca solo 3-5-2? Perché siamo terrorizzati dalla tattica e dallo scoprirci, dal regalare spazio agli avversari, e poi però arriviamo a suggestionarci noi per primi anche quando andiamo a giocare con la Bosnia. Sono problemi, discorsi di mentalità, di filosofia quasi, che non si risolvono in 2 anni, ecco. Certo. Però da qualche parte bisogna iniziare, ci vuole davvero, in Italia ci vorrebbe davvero una specie di dittatore illuminato tecnico, quantomeno nel calcio, che imponga delle cose molto serie ma molto vere, senza poi rischiare di fare danni ancora peggiori, ovviamente.
Ecco Giuseppe, giusto in chiusura un minuto, perché ieri Gattuso non si è dimesso, visto che aveva programmato di farlo? Se non si
fosse, io penso che si dimetterà, sinceramente, sta nella storia personale di quest'uomo, che insomma è criticabile come allenatore, ma tutti gli riconosciamo, come dire, spessore a livello umano. Io penso che si dimetterà, non domani sino ieri sera, ma anche in una serie di confronti. Adesso per esempio sento montare una pressione molto forte su Gravina, certo, a livello anche politico.
Ma penso perché che le parole di ieri, non so se tu sei d'accordo, sono disastrose,
ma come dire, fotografano anche la confusione di un uomo ormai asserragliato in una specie di bunker, ma appunto sono cose che durano poco di solito, e quindi se cadrà Gravina, prima di essere mandato via io faccio io il passo indietro, come fece Prandelli nel 2014, ultimo CT a essersi dimesso, a fine partita dopo Italia-Uruguay,
subito
lasciò, e poi lasciò Abete, e vabbè, eccetera, eccetera, arrivò Conte e così via. Quindi penso che se ne andrà. Perché non si è dimesso? Perché evidentemente, insomma, a caldo l'emozione, la lucidità in una partita del genere può fare difetto. Detto cose tipo, non ricordo, non erano anni che non vedevo una nazionale con un cuore così.
Con un cuore così.
Sinceramente, mi chiedo che, dove sia stato Gattuso negli ultimi anni, ma vabbè, ripeto, un po' di lucidità, di perdita di lucidità è comprensibile. E tutto qui, ecco, ma ripeto, poi non ho idea di chi possa essere il prossimo CT, perché davvero già per cercare Gattuso siamo andati a raschiare il fondo del barile un anno fa.
Io mentre ti saluto e ti ringrazio, Giuseppe, faccio un nome, vedo se ti piace, è quello di Silvio Baldini, proprio dall'Under 21. Preleviamolo e portiamo.
Accetto la sfida, ma non vado a toccare intanto una nazionale che funziona, che peraltro sta inseguendo un obiettivo che non raggiungiamo da 20 anni. A proposito di 20 anni, le Olimpiadi, che voglio dire, non varranno i mondiali, gli europei, ma è lo scopo del gioco dell'Under 21. E poi Baldini è un allenatore che non ha, secondo me, mai avuto la personalità per allenare grandi giocatori. Cioè è un ottimo maestro di calcio, lo sta facendo anche all'Under 21, ma non lo metterei ad allenare una squadra di giocatori dell'Inter, della Roma. E poi attenzione, c'è una questione che va ricordata, cioè il nazionale nel bene e nel male è l'espressione del calcio italiano, E qui questo è un alibi che do a Gattuso, che dice che si gioca così 3-5-2. E Gattuso, che magari proprio come Spalletti avrebbe voluto.
È caduto un attimo Giuseppe Pastore mentre faceva la sua disamina. Noi andiamo un attimo in breve.